Ciao cari amici e fratelli di Opera, io mi chiamo Andrea e insieme a mia moglie Sheila serviamo il Signore qui in Sicilia tra gli adolescenti e i giovani nell'organizzazione missionaria che si chiama Youth for Christ. Volevo salutarvi tutti e in particolare salutare Evel, mia nipote, saluto anche Ruggero e Michela, ma soprattutto Evel e vi ringrazio tanto per questa opportunità di essere con voi anche se a distanza oggi. Ringrazio in particolare i pastori per questa opportunità. Oggi è il giorno dopo Natale e volevo chiederti com'è andata. Com'è andata? Noi qui in Sicilia ci siamo appena alzati dal pranzo iniziato il 25. Sapete che qui al sud i pranzi tendono a durare un po' tanto e quindi mi sono appena alzato, ho appena preso il caffè e finito. Ovviamente sto scherzando. Però volevo chiederti, tu che tipo di rapporto hai con il Natale? Sei uno di quelli che ama l'atmosfera natalizia, ama le decorazioni, ama le luci, le canzoni, il tempo passato in famiglia, i film di Natale, la tombola, i biscotti, il pandoro, il panettone e tutte quelle tradizioni legate a questa festa. Hai indossato per caso un maglione natalizio? E oggi che è il 26, hai ricominciato il conto alla rovescia per il prossimo Natale? Oppure sei uno di quelli che non vedeva l'ora che arrivasse finalmente il 26, però non lo potevi dire in giro perché sennò ti avrebbero considerato un Grinch un po' antipatico. E con i regali di Natale com'è andata? Hai ricevuto quello che ti aspettavi? Nel momento che hai scartato i regali, hai provato sincero imbarazzo oppure sincera sorpresa? In questo momento stai giocando con il tuo nuovo smartphone oppure col tuo nuovo paio di calze? Perché si sa, le calze servono sempre. E diciamoci la verità, ogni giorno capita di ricevere delle cose che non vorremmo, di ricevere anche dei regali che non ci piacciono. E oggi vorrei proprio riflettere con voi su questo tema, il tema delle aspettative, e in particolare delle aspettative che noi sviluppiamo nei confronti di Dio. Le aspettative sono convinzioni personali a proposito di eventi che possono verificarsi o meno, sono ipotesi sul futuro, anticipazioni basate su aspetti soggettivi e oggettivi. Tutti quanti noi prevediamo il futuro o cerchiamo di farlo e quindi sviluppiamo delle aspettative. Queste aspettative sono una complessa mix delle nostre esperienze, dei desideri, delle conoscenze che abbiamo e anche fanno parte del gruppo di riferimento a cui apparteniamo. Ad esempio, se andiamo in un ristorante, ci aspettiamo di mangiare bene, di mangiare dei cibi gustosi e in base alle nostre aspettative, dopo che avremo mangiato, daremo la nostra recensione, che sarà molto positiva se sarà andata oltre le nostre aspettative, sarà media se in realtà non ci hanno sorpreso, sarà negativa se sarà al di sotto delle nostre aspettative. E spesso facciamo così in ogni area della nostra vita. Parliamo delle nostre esperienze, le persone e perché no, anche in chiesa abbiamo determinate aspettative. E se ci pensate, a nostra volta, noi siamo oggetto delle aspettative delle altre persone. Crescendo, i nostri genitori ci hanno spiegato cosa significava essere bravi bambini, educati, cosa dovevamo fare e come lo dovevamo fare. Forse ci hanno detto che saremmo dovuti diventare dei dottori, degli insegnanti, o forse invece ci hanno semplicemente detto devi fare quello che vuoi. Però comunque hanno espresso le loro aspettative nei nostri confronti e quelle parole in qualche modo rimarranno sempre parte dei nostri pensieri e del nostro modo di fare. Poi ci sono stati gli insegnanti che ci hanno dato dei voti in base alle loro aspettative. E poi c'erano i compagni di classe che ti dicevano esattamente cosa si aspettavano da te per far parte del gruppo. Lo stesso Stato promulga delle leggi per spiegarci cosa si aspetta da noi cittadini. La società promuove delle aspettative nei nostri confronti, ci spiega cosa significa essere alla moda, quali sono i modelli da seguire, ci sono gli influencer. Di Michael Jordan, che era un giocatore di basket, si diceva che fosse il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, perché era sempre in grado di fare ciò che si aspettava da lui. Essere considerati persone di successo significa essere riusciti a soddisfare e a superare le aspettative nei nostri confronti. E poi ci sono le altre aspettative, quelle che nutriamo su noi stessi, quelle sono più latenti, nascoste, quelle ce le portiamo dentro. Chi diventeremo? Che tenore di vita avremo? Con chi passeremo della nostra vita? Che tipo di famiglia creeremo? Saremo ricchi, potenti, famosi? E spesso notiamo una grandissima differenza fra la versione ideale di noi stessi e la versione reale. C'è questa discrepanza che un po' ci dà fastidio. perché le aspettative sono stimoli profondi e potenti delle nostre azioni. E possiamo vivere tutta la vita creando nuove aspettative, nutrendole e tentando di soddisfare le aspettative su noi stessi e quelle che altri hanno su di noi. Però le aspettative hanno anche un lato oscuro, perché le aspettative spesso vanno in conflitto. Le nostre possono andare in conflitto con quelle degli altri, e penso che queste vacanze lo hanno dimostrato. Cosa si fa in vacanza? Relax sul divano o escursioni in montagna? Centri commerciali oppure le sagre di paese? Genitori di lui o genitori di lei? E come ha detto qualcuno, le aspettative sono come una terza persona in un rapporto che costantemente compete per avere attenzioni. E se noi ci sentiamo solamente amati e rispettati quando le nostre aspettative vengono soddisfatte, allora saremo costantemente insoddisfatti. Poi, anche quando le nostre aspettative si realizzano, la soddisfazione tende a durare molto poco. Noi lavoriamo molto con studenti universitari, abbiamo questo privilegio di accompagnarli durante il percorso universitario, che non sempre è facile. Un percorso fatto di esami, difficoltà, stress. Poi c'è un giorno in cui finalmente questa laurea viene presa, viene proclamata. Ed è un giorno di gioia in cui tutti, amici e parenti, sono lì a festeggiare. Poi però incontriamo questi studenti qualche mese dopo, qualche anno dopo la loro laurea e ci rendiamo conto che quella soddisfazione è finita, che ci sono altre cose che bisogna fare, altre sfide da affrontare. E quindi anche la soddisfazione delle aspettative non ci riempie. E poi le aspettative spesso vengono deluse e queste delusioni sono difficili da superare. Ci lasciano l'amaro in bocca e poi questo amaro entra nel nostro cuore, diventa amarezza nel nostro cuore. E quella amarezza facilmente può diventare nervosismo, sdegno e rabbia. E spesso tutto questo sdegno è rivolto proprio contro noi stessi, perché ci rendiamo conto che la colpa di quelle aspettative è nostra, che illuso che sono stato. E in quest'epoca in particolare stiamo vivendo una globale delusione costante delle aspettative. Vi ricordate il andrà tutto bene? Che fine ha fatto quell'ottimismo? E può darsi che alla base di questi conflitti che ci sono nel nostro paese ci sia proprio questo, rabbia per delle aspettative che sono state deluse. Che fare allora? Ha ragione chi dice che non dovremmo crearci aspettative, che l'unica strada è quella di rimanere delusi e rinunciare a fare progetti, rinunciare a impegnarci, rinunciare a investire e diventare cinici e spietati. Oppure è meglio non pensarci, non farsi queste grandi domande e farsi prendere dalla routine della vita, fare quello che c'è da fare e poi magari osservare ogni tanto le vite degli altri e incrociare le dita sperando che anche per noi succeda qualcosa di bello, che ne so, magari un colpo di fortuna. Però c'è una strada migliore, perché se guardandoti intorno provi questa delusione, se guardandoti indietro nel tuo passato vedi questa delusione, se guardandoti dentro provi delusione, perché non guardare invece in alto? Davide era uno dei più grandi re di Israele, era uno che aveva tutto. E scrisse molti brani rivolti a Dio, i Salmi, e in uno di questi, il Salmo 25, dice «A te, o Signore, io elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido. Fa che io non sia deluso, che i miei nemici non trionfino su me. Nessuno di quelli che sperano in te sia deluso». Siano delusi quelli che si comportano slealmente, senza ragione. O Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua verità, ammaestrami, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero in te ogni giorno. Nei momenti di difficoltà della sua vita, Davide parla apertamente con Dio, gli apre il cuore, parla con il cuore in mano, e all'inizio esprime a Dio le sue aspettative. Dice, fa che io non sia deluso. E prega anche per gli altri, dice, nessuno di quelli che spera in te sia deluso. E chiede a Dio di confondere quelli che si comportano slealmente in maniera irragionevole. E poi chiede a Dio saggezza e direzione. Se vedete nei versetti 4 e 5 dice Davide, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua via. Tu ammaestrami, tu sei la mia salvezza, io spero ogni giorno in te. Davide esprime la propria fiducia e le proprie richieste a Dio e poi chiede a Dio di dargli la sua direzione. Davide aveva tutto, umanamente parlando, ma pone la propria speranza non in se stesso, ma in Dio. Davide chiede che era un re, chiede a Dio di essere il suo re. Davide, che era un re, chiede a Dio di essere il suo re. Il termine ebraico qui utilizzato per usare la parola speranza, il termine ebraico qui utilizzato per la parola speranza è kava, che deriva dalla parola corda ed esprime appunto quella tensione positiva che la speranza produce. E aspettativa e speranza sono due termini simili, ma che hanno un significato vicino, che appartengono allo stesso campo semantico, che entrambe riguardano il futuro, ma hanno significati leggermente diversi. Perché in termini comuni l'aspettativa riguarda noi stessi, riguarda i nostri desideri, riguarda ciò che io vorrei, ciò che vorrei che gli altri facessero per me. E l'aspettativa facilmente può diventare pretesa. L'aspettativa è il nostro desiderio di controllare il mondo. Mentre la speranza che viene descritta dalla Bibbia è rivolta nei confronti di Dio, è basata sulla fiducia in Dio, i suoi desideri, la sua volontà, il suo piano per me, nella convinzione che la sua volontà per me sia meglio della mia per me. Le aspettative fanno rivolgere lo sguardo su noi stessi, mentre la speranza fa rivolgere lo sguardo a Dio. Dio è Dio, Dio è colui che è. Esiste da sempre, esisterà per sempre, ha creato tutto, è perfetto e conosce tutto. Dio è l'unico perfettamente buono, perfettamente giusto e perfettamente saggio. Dio è amore. Per questo è perfettamente ragionevole porre tutta la nostra speranza in Dio, rinnovando questa speranza ogni giorno. Se devo sperare in qualcuno, spero nel migliore di tutti. Se devo affidarmi a qualcuno, mi affido al più affidabile di tutti. Pensate a Gesù. Gesù ha fatto grandi affermazioni su se stesso. Ha persino detto che sarebbe morto e poi risorto, e lo ha fatto. E quindi credere in Lui è la cosa più ragionevole, perché Lui è il più credibile di tutti. E quando diamo spazio a Dio nella nostra vita, Lui ci dà lo Spirito Santo. E questo Spirito Santo porta la sua pace, la sua gioia, la sua speranza, che permette di affrontare ogni circostanza. E Gesù ci ha detto che se noi crediamo in Lui, se noi accettiamo il perdono dei peccati, se noi riceviamo questo dono infinito dato per grazia, possiamo essere salvati. E a Dio possiamo anche esprimere i nostri desideri. Lui sa quando dirci di sì, quando dirci aspetta e quando anche dirci di no per cambiare le nostre aspettative. E quando più persone condividono la speranza in Lui, allora lì nasce la comunità. Perché non siamo più tutti concentrati sui nostri interessi e le nostre aspettative per affermare il nostro regno e la nostra volontà, ma tutti siamo insieme a collaborare affinché venga il suo regno e sia fatta la sua volontà. Chiunque pone la propria fede in Gesù inizia con lui un viaggio straordinario che dura tutta la vita. E la Bibbia ci dice, Paolo, nella lettera ai Romani, che chiunque crede in lui non sarà deluso. Leggi la storia di Gesù nei Vangeli, leggi il Nuovo Testamento e scopri quante volte Gesù ha sorpreso le aspettative delle persone che erano attorno a lui, ma lo ha fatto in meglio, ha fatto qualcosa che nessun altro avrebbe potuto aspettarsi. Una delle cose più belle di essere papà di un bambino di 4 anni è che puoi riguardare i cartoni animati sentendoti non in colpa, ma anzi sentendoti un padre responsabile. E l'altra sera stavo guardando con Gabriel un episodio di Shrek, il primo. Per chi non lo conosce, è la classica favola in chiave moderna del cavaliere che salva la principessa chiusa nel castello, prigioniera di un drago. E ha come protagonisti Shrek, che è un orco brutto, ma nobile di carattere. Poi c'è il suo asino parlante e poi c'è la principessa Fiona che appunto deve essere salvata. E in una scena, c'è questa scena in cui Shrek fortuitamente riesce ad arrivare in questa torre dove la principessa era tenuta prigioniera per tutta la vita. E c'è questo primo incontro fra Shrek e Fiona. La cosa divertente di questa scena è però che Shrek è molto diverso dall'ideale di principe che Fiona si aspettava. E Fiona dice, mi aspettavo un momento meravigliosamente romantico. Voi, il mio cavaliere, dovreste sollevarmi da terra, sortire dalla finestra e calarmi sul vostro valoroso destriero. Potete recitarmi una poesia epica, un sonetto. Dovresti aver ucciso il drago. Ma lui, Shrek, afferrando il braccio bruscamente, dice ne hai avuto di tempo per preparare tutto questo? E alla fine Shrek riesce a liberarla, ma lei risponde piccata e delusa. Ma che genere di cavaliere siete voi? E Shrek risponde, unico nel suo genere. Questa scena mi ha fatto molto riflettere su come noi siamo a volte nei confronti di Dio. Facciamo la stessa identica cosa di Fiona. Abbiamo uno script, abbiamo un copione di quello che lui dovrebbe fare per noi. Una lista di aspettative che gli affidiamo. Grazie a Dio che mi hai salvato. Adesso ti dico cosa devi fare per rendermi felice. Ho fede in te che farai quello che vuoi tu, però come io voglio. Tu sei buono, quindi devi. E per favore fallo subito, perché tu sei onnipotente, che ti costa? Capita solo a me. Paolo scrive nella lettera agli Efesini, al versetto 3, capitolo 3, versetti 20 e 21. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa di Cristo, per tutte le età e nei secoli. Amen. Quando leggiamo la Bibbia, vediamo diverse volte che Dio ci sorprende. Dio non fa quello che ci aspetteremmo. E rimaniamo delusi e a volte forse anche un po' perplessi. Ma dovremmo ricercare le cause di questa delusione dentro noi stessi. Da dove deriva questa immagine che noi ci siamo fatti di Dio? Quali sono le cause? Perché vedete, a volte siamo un po' come il popolo di Israele che chiese ad Aronne di costruirgli un vitello d'oro. Ci facciamo un'immagine di Dio. Il popolo disse ad Aronne, facci degli dèi che vadano davanti a noi. E in quei giorni fabbricarono un vitello, offrirono sacrifici all'idolo e si rallegrarono per l'opera delle loro mani. Quello era il Dio che loro avevano immaginato e se l'erano costruiti. Ma Dio ha sempre rifiutato tutto questo. Sapete perché? Perché un'immagine è sempre limitata. Mentre Dio è infinito. Un'immagine può essere in 2D o in 3D, mentre Dio è multidimensionale. Un'immagine è statica, mentre Dio è costantemente in movimento. Tra Padre, Figlio e Spirito Santo c'è questo rapporto dinamico e creativo. E ogni immagine è controllabile, modificabile a proprio piacimento, mentre Dio è incontrollabile. Lui ci spiazza, fa delle cose che a volte non capiamo, ma sempre motivato dal suo amore e dalla sua perfetta saggezza. Pensiamo a Natale. Da secoli gli ebrei aspettavano l'arrivo del Messia, di un unto, cioè di un uomo scelto da Dio. Ma i farisei, la setta religiosa del tempo, quella più conservatrice, si aspettavano qualcuno che avesse ristabilito la legge, o meglio, la loro interpretazione della legge. Altri si aspettavano un liberatore, un condottiero che li avrebbe liberati dagli invasori romani e avrebbe ristabilito il regno di Davide. E Dio realizza le promesse che aveva fatto di un salvatore mandando un bambino, facendolo nascere da una ragazza fidanzata in una famiglia operaia, in circostanze complicate. E i primi ad andare a guardare quel bambino furono dei pastori, non i potenti della terra, in questo villaggio di provincia. E c'è scritto in Matteo 2,11, «Oggi nella città di Davide è nato per voi un salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo servirà da segno, troverete il bambino avvolto in fasce, coricato in una mangiatoia». Sin dalla sua nascita, Dio ha sorpreso tutti attraverso Gesù. Dio ha mantenuto tutte le sue promesse, ma lo ha fatto sorprendendo. La maggior parte delle persone del mondo in quel momento non era cosciente del fatto che questo bambino era Dio. Nessuno si aspettava che Dio potesse mandare il suo unico figlio. Nessuno si sarebbe aspettato che Gesù sarebbe stato il figlio di Dio mandato sulla terra per essere l'Emmanuele, Dio con noi. Nessuno si aspettava che avrebbe vissuto tra le persone, accogliendo gli emarginati, insegnando verità straordinarie su Dio, guarendo, amando e vivendo in maniera irreprensibile. Nessuno si aspettava che avrebbe dato la sua vita, morendo sulla croce. Nessuno si sarebbe aspettato che sarebbe risorto dopo questo per dare inizio a un regno eterno, internazionale e infinito. Nessuno si sarebbe aspettato che 2021 anni dopo avesse ancora un popolo che celebra la sua nascita, che crede in lui, che lo serve e spera in lui. Poiché un bambino c'è nato, un figlio c'è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. Nessuno poteva aspettarselo così, ma è strepitoso così. Quanto è potente il nostro Dio. Si aspettavano un Messia e Dio ha dato suo Figlio. E questa sua potenza che opera in noi può fare di più di quanto domandiamo o pensiamo. E alla fine del nostro cammino ci guarderemo dicendo: non me lo aspettavo, ma è stato perfetto così. Gloria a te, mio Dio. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Dio ci sorprende. Dio fa diversamente di quello che ci aspettiamo. Dio fa di più di quello che immaginiamo o pensiamo. Lasciamoci sorprendere da Lui. Continuiamo a servirlo. Continuiamo a sperare in Lui.